Book Notes, una pagina di radiofonia. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Dunque, Valentino De Luca qui a Book Notes per tenervi compagnia come ogni giovedì sera. Book Notes, belle pagine di radiofonia, la trasmissione parla di libri, ma lo fa attraverso la voce degli autori e, insomma, analizzando anche un po' le tematiche di attualità più pressante, cerchiamo attraverso le pagine dei libri di parlare a noi tutti e alla nostra società. Qui accanto a me il collega giornalista Alessio Ramaccioni. Ciao Alessio.
Un saluto a te Valentino, un saluto naturalmente ai nostri ascoltatori, a chi segue i nostri podcast, e saluto anche, prima che intervenga, il nostro ospite che ci sta già ascoltando.
Sì, infatti questa sera parliamo con il ricercatore universitario Andrea Bottalico, che è venuto a Book Notes per parlarci de Le frontiere del mondo, viaggio nella filiera del container, per Edizioni dell'Asino. Buonasera, Andrea, benvenuto a Book Notes.
Buonasera, grazie.
Allora Andrea, le frontiere del mondo, la filiera dei container. Noi qui a Book Notes l'anno scorso trattammo con Alex Giussio il problema, insomma la questione sempre marittima, ma dal punto di vista delle coste, le coste italiane così fragili, un tesoro così fragile da preservare. Di nuovo con te invece questa sera si torna a parlare di una tematica che riguarda in un certo senso il mare, i viaggi per mare, ma di certo non si parla di, poi per carità, al netto di smentite, tu cure di natura o ambiente, bensì si parlano di dinamiche un po' più particolari, le dinamiche, lo dice il sottotitolo appunto, la filiera dei container, e quindi un po' il ciclo di valorizzazione appunto della merce, che però si deve scontrare con le persone che stanno attorno al movimento di questa merce. Ti chiedo subito, allora, come mai ti sei interessato a questo argomento? Quali spunti di riflessione ti hanno portato addirittura a dover scrivere un libro? Ecco.
Sì, questo è un oggetto di ricerca che ho intrapreso negli ultimi 7 anni per via del mio lavoro di appunto ricerca all'università. Mi sono occupato per molto tempo di studi legati alla logistica e alla, diciamo così, catena marittimo-logistica del trasporto. A partire dalla ricerca che ho fatto in tutti questi anni, ho ritenuto poi necessario ragionare un po' di più su alcuni aspetti in particolare che avevano a che fare con i meccanismi sociali e, economici all'interno dei luoghi della circolazione delle merci, in particolare i porti, che sono appunto un po' queste frontiere, questi colli di bottiglia dove appunto la merce deve per forza di cose transitare. In questi anni ho avuto l'occasione di osservarli da vicino, anche se entrare nei porti non è semplice, perché appunto si tratta di territori un po' sempre più dissociati dalle città, sempre più inaccessibili, quindi non è semplice poi accedere a questi luoghi di transito. E ho avuto l'occasione di studiarli, di approfondirli, e in un certo senso ho ritenuto anche necessario restituire attraverso un libro accessibile tutto il materiale raccolto durante la mia ricerca, che è una ricerca di natura etnografica, e ho cercato di sviluppare un linguaggio privo di quelle che sono poi le forme del linguaggio accademico, ecco. Quindi ho cercato.
Ma infatti Andrea, una delle domande, anche delle curiosità che avevo in relazione a questa tua fatica letteraria è proprio questa. Sono tematiche non semplici, eppure sono tematiche che ci riguardano nella quotidianità, sebbene ormai da un po' di anni la forma merce siamo abituati a vederla attraverso la consegna del fattorino, che addirittura arriva direttamente sotto casa nostra per darci il pacco, il pacchetto, facendo però un passo indietro, quel pacco ha dovuto fare un viaggio ben preciso. Ad esempio, se ricordo ai nostri ascoltatori, penso che abbiamo tutti fissi nella mente, una nave recentemente in maniera relativa, che aiutami Andrea, facendo una manovra sbagliata e praticamente bloccando il canale di Suez, esattamente, praticamente quel singolo esempio, che all'occhio di un profano, una persona che non è abituata ad approfondire determinate dinamiche, dice vabbè, che problema c'è, una singola nave, riguarda il problema suo dell'armatura al massimo, che conseguenze ne ha? E invece abbiamo visto come a catena è successo un tipo di reazione che è andato a bloccare il commercio, a costituire un problema per parecchi giorni, con conseguenze pesanti anche economiche, in maniera globale. Ecco, una domanda che ti voglio fare è proprio questa. Tu, studiando le dinamiche dei container e della filiera del commercio, hai ormai visto, ma per carità non è che ce n'era bisogno, ma insomma è la prova provata che ormai c'è una interconnessione talmente stretta nel commercio globale che appunto basta un singolo episodio come quello che ho ricordato poc'anzi per veramente creare una catena di conseguenze che possono riguardare tutti quanti noi.
Sì, in un certo senso l'esempio della Ever Given, questa nave portacontainer che si è che ha bloccato il flusso della circolazione di merci su scala globale nel momento in cui ha bloccato l'arteria principale del trasporto, del commercio globale, che è appunto il canale di Suez, ha mostrato un po' a tutti, anche a chi non se n'era accorto fino a quel momento, ma questo anche la pandemia, della fragilità della struttura reticolare del trasporto su scala globale di merci. In un certo senso quello è stato un esempio che, insomma, un caso ha fatto emergere la fragilità di un modello che è consolidato e che, fa andare avanti la globalizzazione economica in un certo senso. La Ever Given ci ha dimostrato questo, ci ha dimostrato finalmente la fragilità di un modello di trasporto che in questi anni si è consolidato e che ha garantito anche il mondo, configura il mondo così come lo vediamo, così come lo viviamo in un certo senso. Ma questo è stato anche un po' il prodotto della pandemia. La pandemia ha messo in crisi le catene di approvvigionamento, ed è una crisi che viviamo ancora oggi. Ci sono ancora oggi dei problemi legati all'approvvigionamento di alcuni prodotti intermedi, che comunque stanno causando dei problemi grossi. E al di là di questo, per rispondere anche alla domanda che mi facevi prima, in un certo senso io mi sono trovato a studiare questo fenomeno da una prospettiva scientifica. In un certo senso l'idea era quella di studiare soprattutto i meccanismi sociali, socio-economici all'interno di questi luoghi, le relazioni di lavoro. Infatti nel mio libro ci sono molte
adesso infatti Andrea, adesso ci arriviamo. Il porto nasce storicamente legato al contesto urbano e commerciale, quindi nasce appunto per vicinanza, come punto d'approdo per far viaggiare uomini e merci. Nel tuo viaggio però si scopre che la realtà del porto moderno è diversa dalla funzione che ha diciamo, assolto storicamente. Porti sempre più isolati rispetto al contesto cittadino, sempre più inaccessibili e sorvegliati. Tu ne hai visti poi, tra l'altro, ne fai diversi esempi, da Genova a Marsiglia, a Gioia Tauro, a Beirut, a Anversa, a Rotterdam. Ecco, vuoi per i nostri ascoltatori anche un po' ripercorrere queste ideali tappe di viaggio e le tue considerazioni poi?
Sì, il libro è sostanzialmente diviso in tre parti che contraddistinguono un po' le tappe principali di questo viaggio all'interno di questo di questa filiera, appunto, di quella che definisco filiera del container. C'è una parte legata all'origine che si concentra soprattutto con la partenza, l'inizio di questa ricerca, no? Si concentra soprattutto sul porto di Genova, un porto fondamentale, no? All'interno del sistema economico e distributivo italiano. In questo porto ho avuto l'occasione di seguire un po' le mobilitazioni portate avanti dai portuali, mobilitazioni sia di tipo legate a questioni del lavoro, quindi scioperi sulla sicurezza sul lavoro, ma anche mobilitazioni più politiche, come per esempio le mobilitazioni contro le navi delle armi, che un po' riconducono a una tradizione storica del porto di Genova, che è un porto appunto dove valori come l'antifascismo, l'antimilitarismo sono ben consolidati nel tempo. Il viaggio comunque continua all'interno di altri porti. Ho cercato di raccontare il porto di Gioia Tauro, che ha una storia peculiare, secondo me anche emblematica, all'interno della storia del capitalismo italiano, dello sviluppo economico in Italia, del sud e così via. E si concentra soprattutto sulla storia di questo imprenditore che ha scoperto questo porto da un giorno all'altro, semiabbandonato in seguito a tutta una serie di progetti di sviluppo fallimentari negli anni 70 e 80. C'è il porto di Marsiglia, che si è sviluppato a 60 km da Marsiglia, un porto che praticamente è nato lontano da Marsiglia. Anche Marsiglia è un porto storico, importante, con una tradizione, che però si sviluppa a Fos-sur-Mer, che è appunto a 60 km da Marsiglia, ed è una zona molto inquinata, perché appunto quello di Fos è un porto industriale basato su i flussi di petrolio, l'industria petrolchimica e così via. Poi c'è Beirut, ed è un porto a cui sono molto legato, perché mi ha fatto capire alcune dinamiche strutturali di questi luoghi, che sono comunque difficili, ripeto, da accedere, quindi mi ha dato delle risposte a delle domande che poi appunto chi leggerà il libro capirà. E infine ci sono i due porti che per me sono cruciali, che sono appunto i porti di Anversa e Rotterdam, peraltro uno dei primi porti in Europa, se non al mondo, per volumi di merci movimentate, un porto all'avanguardia, un porto avveniristico. Ho avuto l'occasione di visitare un terminal container completamente automatizzato e un po' come se avessi visto in un certo senso il futuro. Quindi nel libro parlo di medioevo tecnologico, proprio per mettere in relazione l'eredità storica di un porto, per esempio, come Genova, che si rifà una storia molto lontano, che parte da molto lontano, e il futuro che ho visto a Rotterdam, dove appunto c'è l'unico terminal container automatizzato, quindi privo di presenza umana all'interno del terminal, se si escludono poi appunto gli operatori che sono nelle stanze di controllo, quindi gli sviluppatori di software, eccetera. E poi c'è Anversa, che resta anche un porto importantissimo all'interno della configurazione della circolazione, quindi della merce su scala globale. E lì anche ho avuto l'occasione di esplorare un po' le condizioni di lavoro dei portuali, ma anche dei camionisti, dei marittimi, e in un certo senso cerco di rispondere a delle domande che mi conducono poi in altri territori di transito della merce, per approfondire un po' questi luoghi, conoscerli e studiare soprattutto la comunità umana che ci ruota intorno, ecco.
Andrea, sono Alessio Maccioni, l'altro conduttore. Innanzitutto buonasera, grazie alla tua disponibilità.
No.
Ho tante cose da chiederti perché effettivamente è molto affascinante, no? Seguire e immaginare, anche per chi non l'ha studiato come hai fatto tu, il percorso delle merci, questi luoghi che spesso diventano non luoghi, cioè i porti che sono gli snodi anche un po' del capitalismo globalizzato no, su cui si sta discutendo per quello che riguarda i suoi effetti. Qualcuno dice nefasti, no? Sul mondo e sulle dinamiche. Però un'altra cosa mi ha colpito di quello che stai dicendo. Tu hai parlato di Beirut sottolineando un tuo legame emotivo con quel porto. Io non ci sono mai stato, ovviamente nella mia mente c'è quella gigantesca esplosione, no? Pensa, un piccolo aneddoto: ero in radio e stavo facendo una diretta con un giornalista di Beirut che purtroppo è morto recentemente. Quando avvenne l'esplosione, quindi involontariamente questa piccola radio indipendente online di Roma aveva seguito quasi in diretta quell'evento. Detto questo, quel porto è significativo perché il Libano è una nazione devastata economicamente. Quel porto rappresentava, correggimi se sbaglio, un elemento così di stabilità prima e poi di speranza, no, economica per tutto il paese, che sappiamo essere piccolo e molto dipendente poi dall'economia di Beirut. Quell'esplosione devastante dovuta a una gestione, che è, come è arrivata la notizia, surreale proprio del luogo porto, cioè degli esplosivi accatastati in maniera quasi non controllata in un luogo in cui si sovrapponevano interessi economici importanti, traffico di merci e anche popolazione, no? E poi la devastazione, in qualche modo, forse. Ce lo dirai magari anche tu rispondendo alla domanda, un peggioramento delle condizioni economiche della popolazione libanese in seguito anche alla devastazione del porto. È un po' simbolico, no? Un luogo di quel tipo devastato in quel modo, in un paese in ginocchio dal punto di vista dell'economia e della sussistenza. Il porto è un luogo pericoloso, può essere un luogo pericoloso, è un luogo forse dove non è sensato, più sensato, i grandi porti. Abitarci vicino, no? Cosa ci insegna in quella storia, se ci insegna qualcosa?
Ma sicuramente il porto è un luogo pericoloso, soprattutto per chi ci lavora. Sono, come dire, innumerevoli gli incidenti sul lavoro. A Genova anche ho assistito a uno sciopero proprio sulla sicurezza sul lavoro. Come mi dirà poi un portuale ad Anversa, sono due i momenti in cui un portuale rischia, come dire, la vita, quando inizia perché è inesperto e quando sta per finire la sua carriera perché crede di essere troppo esperto, perché crede di conoscere troppo il suo mestiere, che è un mestiere appunto dove non si smette mai di imparare, bisogna stare sempre attenti, bisogna tenere sempre gli occhi aperti, un mestiere all'aperto, si lavora in condizioni come esposti alle intemperie e così via. Quindi i porti sono dei luoghi di lavoro innanzitutto dove il lavoro è usurante, quindi diciamo partiamo da questo dato. La pericolosità è maggiore quanto è, come dire, maggiore la pericolosità della merce che viene manipolata, soprattutto quando si tratta di merce, insomma, contrassegnata come merce pericolosa, quindi anche insomma, le armi banalmente, ma non soltanto, ci sono tante altre merci catalogate con, insomma, pericolose che insomma, bisogna trattare con attenzione. Sicuramente c'è un'associazione che, per esempio, rispetto alle armi, c'è un'associazione Weapon Watch, che è un osservatorio sui traffici di armi nei porti del Mediterraneo, che ha denunciato spesso questo rischio, no? Il rischio delle esplosioni all'interno dei porti, e denunciando appunto come delle esplosioni possano causare dei danni ingenti ai quartieri limitrofi ai porti. Per esempio San Pier d'Arena è sicuramente un caso emblematico, e
Certo.
questo si riferisce anche all'esempio della Bahr Yambu, che è questa nave delle armi che transita spesso per il porto di Genova. E quindi diciamo che i porti sono pericolosi. Sono luoghi pericolosi perché la merce ha una, come dire, una sua, contiene una pericolosità, diciamo, insita, intrinseca, oserei dire, una pericolosità sia per chi la lavora, per chi la movimenta, ma anche per chi vive nei pressi, e questo Beirut ce lo ha dimostrato in maniera plastica. È stato un'ecatombe, e la cosa interessante poi di Beirut, che a me ha sconvolto quando l'ho visitata, è che appunto il porto, quando non ho visitato il porto, perché non è stato possibile per me accedere a quel porto, un porto militarizzato dove appunto c'è una zona appunto doganale, dove ci sono esenzioni, appunto c'è una free zone, una cosiddetta zona economica speciale. Quindi la cosa interessante di Beirut è che è un porto dove la merce staziona, viene stoccata, ed è un po' in contrasto, se vogliamo, con il principio fondamentale, no? Del fatto che la merce si deve muovere, la merce non deve stare ferma, no? È il principio della valorizzazione della merce sta nel fatto che la merce non deve star ferma, mentre invece lì c'era una situazione ovviamente diversa, legata al fatto che si tratta di una zona economica speciale, ci sono appunto questi spazi di stoccaggio della merce che resta lì e appunto è in attesa. E la cosa che a me ha colpito molto è andare lì, cercare di accedere a quel porto per visitarlo, non riuscire ad accederci, diciamo, non riuscire ad entrare, e dopo un po' vedere come avete sentito anche voi, sentire la notizia di un'esplosione che insomma è stata catastrofica, come abbiamo visto. Ecco, quindi era, come dire, sembra un po' la profezia che si autoavvera, nel senso che chi conosce un po' l'ambiente sa benissimo che questo può avvenire, che questo avviene, che è avvenuto, e insomma è rischioso, ecco, sì. Quindi, diciamo, per rispondere alla domanda, infine direi che sì, i porti sono dei luoghi pericolosi, e insomma i fatti ce lo hanno dimostrato chiaramente. Ecco.
Un'altra domanda mi è venuta ascoltandoti, anche questa. Tu hai parlato dei portuali, no? Una figura che può sembrare novecentesca, se non addirittura ottocentesca, no? come tipologia di lavoratore, in realtà poi scopriamo che continuano a essere fondamentali per la gestione dei porti, della logistica, del lavoro, e continuano tra l'altro a lavorare più o meno, sì, ci sarà stata qualche innovazione tecnologica, come si lavorava forse il secolo scorso. E poi c'è un'altra caratteristica, almeno di quelli in Italia, no? La consapevolezza, sia dal punto di vista dei diritti sul lavoro, sia dal punto di vista anche di una consapevolezza forse politica. Tu hai citato le navi delle armi, fra le più importanti proteste contro l'invio delle armi in Ucraina, precedentemente ad esempio l'invio delle armi in Israele, per poi magari bombardare, non so, la Palestina, venivano proprio dalla categoria dei portuali, no? Che immagino siano una caratteristica fondamentale di tutti i porti, no? di porti di tutto il mondo. Che tipo di figura è, a livello professionale, ma anche a livello umano, sociale, politico, portuale? Che tipo di diritti ha? Che tipo di diritti non ha in questa globalizzazione capitalista di cui abbiamo parlato, di cui il porto è comunque una manifestazione?
I porti vengono spesso definiti come dei choke points. In inglese è una parola che vuol dire un po' delle strozzature, no? Dei colli di bottiglia. Sono appunto quei luoghi in cui la merce, come dicevo prima, deve per forza di cose transitare, e questo storicamente ha fornito un potere negoziale rilevante per la forza lavoro coinvolta. Un potere negoziale che però ovviamente è cambiato nel tempo, come dire, i portuali sono, la storia del movimento operaio è contraddistinta da mobilitazioni portate avanti dai portuali, ma su scala globale ci sono vicende che hanno segnato un po' la storia del movimento operaio internazionale. È anche interessante poi questa forma di solidarietà transnazionale tra portuali, che comunque è abbastanza consolidata nella storia su questi luoghi. È chiaro che però nel tempo le cose sono cambiate, è chiaro che ci sono dei porti diversi da altri, il porto di Gioia Tauro è nato di fatto nel 94, no? Con questa intuizione di questo imprenditore ligure, come dicevo prima, che ha trovato poi in Gioia Tauro un luogo, insomma, uno snodo importante per i flussi di merce nel Mediterraneo, ma non solo. Quindi un porto come Gioia Tauro è chiaro che ha una storia diversa da un porto come quello di Genova, che insomma risale un po' a dei tempi più lontani. Però la cosa che mi viene da dire è che la condizione di lavoro all'interno dei porti è sicuramente una condizione di lavoro peculiare, perché esiste una regolazione, insomma, schematizzando un po', esiste una regolazione che è risultato anche di lotte, nel senso è una regolazione che nasce dalle lotte, non è che è una regolazione che, insomma, qualcuno un giorno si è svegliato e ha deciso di tutelare gli interessi dei lavoratori. I lavoratori con il tempo sono riusciti, i lavoratori portuali con il tempo sono riusciti, attraverso le lotte, attraverso le mobilitazioni, attraverso le rivendicazioni, a ottenere dei diritti e a difenderli. Poi c'è stata la rivoluzione logistica, appunto, quella che chiamo un po' rivoluzione logistica nel libro, che ha un po' trasformato i rapporti di forza all'interno di questi luoghi di lavoro, ha un po' modificato le carte in tavola. Tuttavia ci si ritrova ancora di fronte a questa forza lavoro coesa, in un certo senso necessaria, perché l'automazione ha i suoi risvolti contraddittori, negativi, discutibili, e quindi c'è ancora bisogno di questa forza lavoro che ha ancora dei diritti. È chiaro che si tratta di diritti che vengono continuamente messi sotto torchio, in un certo senso, vengono continuamente messi in discussione, quindi lì appunto c'è un braccio di ferro che ogni tanto si acuisce, poi insomma a seconda poi dei periodi storici e delle fasi si intensifica, ma comunque se guardiamo a quello che succede nei magazzini della logistica e le mobilitazioni, ovviamente, che in Italia sono molto importanti, portate avanti dal sindacalismo di base soprattutto, e le condizioni di lavoro nei magazzini e la logistica, è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione diversa nei porti, una situazione che però viene sempre messa in discussione. Quindi il tentativo di erosione di quelle regolazioni a tutela di quella forza lavoro è continuo, è costante, c'è sempre da parte di una cultura imprenditoriale nazionale, no? Che appunto ha una sua peculiarità, c'è sempre il tentativo di delegittimare, di mettere in discussione, di scardinare un po' quei diritti che i portuali hanno conquistato negli anni. A geometrie variabili, ovviamente.
Assolutamente, assolutamente. Senti, Andrea, e poi vediamo di qui insomma, ai prossimi anni come evolverà la gestione del legittimo dissenso sul luogo di lavoro. Giustamente ricordavi come in Italia, insomma, la logistica sia uno negli ultimi anni sia uno dei settori che si è fatto maggiormente sentire dal punto di vista delle rivendicazioni sul luogo di lavoro. Poi ce ne stanno anche altre, ma insomma la logistica ha occupato spesso e volentieri insomma le prime pagine dei giornali, cosa in Italia non facile quando si tratta di rivendicazioni soprattutto sindacali. Allora Andrea, prima di lasciarci, io vorrei un'ultima battuta un po' sulla, come dire, sul tipo di commercio di cui stiamo parlando. Perché? Perché rispetto al commercio al dettaglio oppure alla cosiddetta GDO, grande distribuzione organizzata, ipermercati, supermercati, enormi centri commerciali che hanno costellato le fasce periferiche delle nostre città negli ultimi 25 anni, oppure il singolo, come dicevo prima, il colosso Amazon, che ci ha abituato ad avere la merce direttamente secondo i nostri desiderata, basta un click, e lo abbiamo, e con quel click mettiamo in moto un'altra filiera, insomma, che però è strettamente interconnessa poi anche con quella del trasporto su aereo, su gomma o anche per mare, appunto, e siamo abituati quindi ad averlo direttamente sotto casa. La tipologia di commercio attraverso il container, non so, è una mia idea, ma io ne voglio parlare con te, Andrea, gode un po' di una sorta di anonimato. Cioè, nel senso, noi siamo abituati nel nostro immaginario a vedere queste enormi navi in mezzo agli oceani che muovono questi container mastodontici multicolore, però tutti protetti da un certo senso, e la nave e i container da una sorta di, ripeto, anonimato, col fatto che non c'è scritto nulla, non siamo abituati a ricondurlo a un armatore o a una determinata azienda che sta facendo muovere la propria merce, i propri prodotti attraverso la nave. In un certo senso, questo anonimato contribuisce ad aumentare un po' la distanza, anche al di là di, prima ci spiegavi, esserci sempre più fisicamente prima abbiamo detto tra il porto e il centro urbano, adesso ti direi tra il porto come snodo di questi, appunto, container e merci anonime, in un certo senso, che poi mano a mano, quando verranno scaricate, poi verranno caricate su camion sempre via via più piccole, eccetera eccetera, poi prenderanno un nome e prenderanno un indirizzo che magari è l'indirizzo di casa nostra, ma fino a quel momento però sono garantiti, cioè hanno una sorta di, come dire, di quasi di estraneità alle dinamiche del commercio, alle dinamiche economiche che ci riguardano. E invece però così non è, perché, come ho detto, poi arrivano a terra e da terra hanno di nuovo, passano a un'altra filiera e passano a una seconda vita, però che è strettamente interconnessa alla prima parte, quando sono per mare e sono appunto all'interno di questi enormi container.
Sì, sì, hai perfettamente colto uno degli aspetti principali di questo libro, che parte da una domanda che è un po' una domanda simbolica, e come dire, il traino è proprio il tentativo di rispondere a questa domanda simbolica. La domanda è, appunto, come si fa a vedere quello che non si vede, proprio perché la rivoluzione logistica del container ha sancito una volta per tutte l'invisibilità della merce. La merce scompare dentro ai container, dietro alle procedure burocratiche di sdoganamento, dietro a tecnicismi che, insomma, è difficile sbrogliare anche, come dire, per chi è addentro, per chi è assuefatto da quel mondo, e figurarsi chi invece è estraneo a quel tipo di organizzazione. In un certo senso i porti, proprio secondo me, sono emblematici, perché ci suggeriscono un po' alcune caratteristiche del capitalismo contemporaneo. Quindi c'è sia l'aspetto dell'invisibilità presunta o tale, in effetti anche condivisa, come dicevi tu, appunto, della merce che scompare all'interno di questi scatoloni che hanno il fascino di una lattina, come scrivono alcuni studiosi, e però nello stesso tempo poi siamo invasi dalla merce, siamo circondati dalla merce, una merce, insomma, di largo consumo, che poi questa è la merce un po' che troviamo nei container, no? Merce di largo consumo. Molto spesso i container sono vuoti proprio perché devono ritornare nei luoghi in cui devono essere riempiti, quindi ci troviamo anche di fronte a delle situazioni un po' paradossali, un po' irrazionali, almeno in termini economici, proprio perché ci sono dei container che non trasportano nulla, trasportano l'aria oppure trasportano rifiuti, insomma. Diciamo che è difficile poi mappare ciò che si ritrova ciò che sta all'interno dei container. Ciò che sta all'interno dei container lo possiamo scoprire attraverso poi la documentazione, perché poi, appunto, è anche interessante notare che la rivoluzione logistica del container, quindi l'intermodalità, la possibilità di trasferire merce dalla nave al treno, al camion e quindi questa dimensione reticolare del trasporto in realtà fa anche, è anche associata alla digitalizzazione, no? E quindi alla sovrapproduzione di informazioni, alla proliferazione di informazioni, di questi processi e di queste dinamiche. Quindi di fatto i container in realtà sono contraddistinti da codici, da numeri alfanumerici, insomma da codici alfanumerici che comunque definiscono un'identità, forniscono un'identità a questi oggetti anonimi in prima battuta. Quindi secondo me ci troviamo di fronte a una dimensione un po' contraddittoria, da un lato l'invisibilità, ma dall'altro anche un fenomeno che appunto è come dire, è un falso invisibile in un certo senso.
No, ma t'ho capito, ti sei spiegato perfettamente. È ovvio che c'è una contraddizione apparente, ma come contraddittoria proprio il ciclo di produzione e consumo nel quale siamo immersi. Bene, insomma, siamo giunti al termine di questa lunga e interessante chiacchierata. A noi non resta che ringraziare e salutare il ricercatore universitario Andrea Bottalico e ricordarvi Le frontiere del mondo, viaggio nella filiera del container per Edizioni dell'Asino. Andrea, grazie per averci fatto compagnia qui a Book Notes, a Radio Città Aperta. Grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.